Buongiorno, ecco pronti all'appuntamento del mercoledì mattina per parlare questa volta di monitoraggio dell'oïdio in questa fase della stagione. È un appuntamento dedicato veramente all'osservazione, al monitoraggio, a come riconoscere i sintomi dell'oïdio nelle sue varie forme, quindi assieme alla collega ampelonauta senior Alessandra Di Gregorio, che chiamo subito qua con me. Buongiorno Alessandra. Ecco,
Buongiorno a tutti, buongiorno Giovanni.
grazie Ale. E allora approfitto dell'esperienza di Alessandra anche per appunto farmi aiutare nella condividere come nello specifico con attenzione si possono riconoscere i sintomi di una delle malattie della vite più importanti. Tra l'altro, vi farò anche vedere più tardi come stia crescendo all'interno del panorama viticolo nazionale, perlomeno, ma probabilmente non solo all'interno dell'Italia. Questo è un argomento che gli ampelonauti conoscono bene, ne abbiamo discusso all'interno dell'Academy più volte, come l'oïdio sia una ampelopatia particolarmente subdola, perché all'inizio quasi non sembra non ci sia, cioè sembra non essere presente, poi quando ci si rende conto a volte è troppo tardi, no? Quindi questa è un po' il luogo comune quasi, no? Alessandra, tu cosa dici sul fatto di trovare, così giusto per iniziare, per scaldare un po' la discussione, no? Facile trovare
Sicuramente.
le infezioni ascosporiche o no?
Allora, il mio primo battesimo non è stato semplicissimo. In effetti, ho dovuto fare un training e sono stata contenta di farlo con un ampelonauta senior di Perle Uve. Ho voluto veramente essere preparata perché, in effetti, non è semplice. Bisogna essere molto attenti, allenare l'occhio perché all'inizio, ecco, non è proprio facile. Però bisogna essere molto attenti e in realtà si trovano, nel senso che con una costanza e con attenzione si riescono a vedere bene. Poi la prima è un battesimo, nel senso vista una, sì, poi si diventa come dire, più sicuri e quindi ecco, rassicuro chi ancora non ne ha vista una che poi si
Non
riconosce
si dimentica.
facilmente, non facilmente, però si riconoscono. Ed è piano pianino, poi l'occhio uno se lo fa tranquillamente, quindi non perdiamoci d'animo, anzi,
Ecco, bene. No,
esercitiamo.
per questo perché appunto la chiave dell'inizio della stagione sta proprio nell'individuazione di questi primi sintomi. Ci devono subito, questo sarà un po' il focus anche di oggi, no? Di questa discussione, di questa conversazione viticola di stamattina, che ho voluto proprio riportare sulla base del filo conduttore che lega tutte le dirette del mercoledì mattina, che è quello del monitoraggio, quindi di fare cultura del monitoraggio, di diffondere che attraverso le osservazioni fatte con metodo si possono creare delle condizioni vincenti, possiamo dire nettamente più efficaci nella gestione del vigneto in generale. La difesa gioca un ruolo importante nella gestione del vigneto, lo sappiamo, e attraverso l'osservazione si può fare una grande economia di interventi, ma anche non dimenticarsi quelli che sono invece fondamentali, o non perdere il momento ottimale per poter intervenire. E a volte poter riconoscere precocemente un sintomo ci permette di poter intervenire con delle sostanze attive a un impatto ecotossicologico molto, molto minore rispetto a quelle che avrei dovuto poi impiegare se non fossi intervenuto così precocemente. Questo è un po' il motivo cardine principale di questa discussione. Allora, oggi ci faremo aiutare da delle immagini per poter comprendere meglio questa ampelopatia, appunto l'oïdio, che ha queste diverse forme di apparizione. Allora, io vorrei iniziare da questa slide. Che cosa si vede? Una sequenza di immagini per intanto farsi un'idea di come può essere due percorsi visivi, praticamente perché appunto questo fa parte proprio della parte visiva dell'oïdio, no? Quindi è la parte che vedo del ciclo biologico, quindi infezioni ascosporiche di cui adesso Alessandra vi farà un focus, seguite da infezioni conidiche su foglia. Notate che in questo caso c'è anche un dettaglio di dove andare a guardare, ecco, ricordatevelo, no? Quindi Alessandra qua anche poi sì. Cerchiamo di approfondire dove guardare, no? Quindi ascosporiche, foglie basali, pagine inferiori, poi le conidiche con qua forse appunto inferiore e superiore, poi ancora altre conidiche sulle infiorescenze, sul grappolo, di nuovo sulla foglia più matura, e qua ecco la pagina può essere inferiore o superiore, e formazione di casmoteci a fine stagione. Quindi questo è un po' il percorso delle ascosporiche e poi, giusto per par condicio, il percorso che parte invece dai germogli bandiera. Non dimentichiamoci, quindi anche stamattina parleremo e vi farò vedere molte immagini di germogli bandiera, perché soprattutto per chi ci ascolta e che sta molto tempo in vigneto, magari con le mani tra i germogli, perché è un collaboratore dell'azienda, è il viticoltore, è lo stesso vignaiolo che vignaiola che stanno a fare la pulizia, la selezione dei germogli, e con un occhio allenato potrebbero dare un segnale molto importante nel momento in cui uno segnala la presenza di germogli bandiera. Perché germoglio bandiera, che qua si vede in piccolino, ma tra poco ve lo faccio vedere più in grande, no? E può essere l'origine di un'infezione. E i germogli a bandiera stanno aumentando un po' in tutta Italia. Quindi non sono più una particolarità della Sicilia, perché sembrava che ci fossero a un certo punto solo in Sicilia, o in poche altre regioni, no? Invece no. E questo probabilmente è dato dal fatto che l'oïdio sta aumentando di importanza. Allora, Ale, io direi che potremmo partire da queste immagini che, ecco qua, adesso le metto, così ci racconti un po' come queste infezioni ascosporiche possono essere ritrovate, come appaiono, no? Qua adesso con l'aiuto di qualche immagine che metto un po' più in grande, vai.
Allora, queste immagini io le ho scattate maggio 2022, quindi in piena periodo delle ascosporiche, che sono appunto le prime infezioni che noi possiamo osservare sulle foglie. Sono immagini che sono delle due pagine della foglia, inferiore e superiore, sia per una coppia sia per l'altra. Diciamo che in maniera prevalente l'oïdio ascosporico è più facilmente osservabile sulla pagina inferiore delle foglie. Infatti quello che si fa, si entra in vigneto e si comincia ad osservare, si girano proprio le foglie e si osserva appunto la presenza di queste, soprattutto su le foglie basali dei germogli e prossimi al ceppo, al cordone, si cercano proprio delle aree grigio nocciola chiaro, che sono più o meno evidenti a seconda appunto dell'insistenza, diciamo, dell'oïdio sulla foglia. Come vedete, bisogna essere molto concentrati, certamente, non è proprio semplicissimo. È più facile sicuramente riconoscere dalla pagina inferiore, proprio perché l'infezione appunto si rivela come una lesione grigia quando è più fresca, diciamo, poi diventa un po' più nocciola. Sulla pagina superiore, quando uno diventa un po' più esperto, incomincia a vedere, come dire, che la foglia all'altezza della lesione, la lesione che trova nella pagina inferiore, è più traslucida, è più giallastra, proprio per il fatto che l'oïdio si sta nutrendo della foglia. Se uno la guarda in controluce, in effetti è come se fosse più consumata, ecco. Nella foto totalmente alla vostra destra c'è proprio un dettaglio che diciamo rivela il fatto che questa lesione è proprio più traslucida, è come se la pagina superiore o se proprio più lucida del resto della superficie. Però questo è un dettaglio, diciamo, che uno acquisisce nel tempo. La cosa importante, assolutamente importante, è proprio girare le foglie, perché così è più semplice riconoscerle. Ecco. Importante... Quindi, sì, vai.
No. Ti interrompo solo per, appunto, anche far notare come in una delle due immagini, la coppia di destra, che, come ripeto quello che ha detto Alessandra, sono la stessa foglia vista sulla pagina inferiore e pagina superiore, quindi il micelio è in questo caso sulla pagina inferiore, ma la lesione si vede fino attraverso, quindi, no? Anche sulla pagina superiore.
Sì.
E si vede anche un arricciamento un po'. Questo, questo sta a indicare che questa lesione, questa infezione, è avvenuta molto precocemente su questa foglia. Quindi quando la foglia era ancora piccolina. Quindi un altro segnale è questo. Le infezioni ascosporiche avvengono anche su foglie molto piccole. Poi ingrandendosi, no? Ingrandendosi la lamina fogliare, quella parte di foglia che rimane ancora, cioè che è stata colpita quando questa era piccola di dimensioni, rimane un po' più accartocciata. Questa succede soprattutto con le primissime infezioni. Questo ci può anche far pensare a quando è avvenuta questa infezione, no? Io così porto anche appunto aggiungo anche la mia esperienza. In cui mi annoto su che foglia trovo l'infezione. Questo per farsi l'esperienza a qual è la foglia, è stata la prima, la seconda, la terza del germoglio con l'infezione ascosporica. Questo mi aiuta poi a comprendere quando è avvenuta e quindi quando avrei dovuto difendermi per non averne così tante magari, no? Ecco, quindi ti chiedo, prima di passare alla prossima slide in cui ci sono ancora delle belle immagini, quante infezioni si trovano in un vigneto? In un vigneto, diciamo, medio, no? 5.000 metri, un ettaro, cioè quante infezioni, così per dare un numero?
Allora, diciamo che all'inizio, a volte le infezioni sono veramente, le puoi contare veramente sulle dita di una mano. Quindi ecco, ritorna l'attenzione da porre quando uno entra in vigneto. Io normalmente entro all'interno dei vigneti e osservo le foglie dalla parte destra e dalla parte sinistra dei filari per avere più possibilità, no? E guardare anche un ambiente diverso. Però davvero sono poche. Infatti uno dei primi suggerimenti che ho acquisito è: una rondine non fa primavera, no? La prima, quando tu hai il sospetto di essere di fronte alla prima, a una prima lesione, non fermarti, ma se ce n'è una, è molto probabile che ce ne sia da qualche parte un'altra. E quindi si continua a cercare finché non trovi una nuova infezione che ti conferma il fatto che le ascosporiche in effetti sono presenti in vigneto. Questo ti dà anche la possibilità in realtà di capire molto meglio la diffusione che ha in quel momento l'infezione. Hai un'idea maggiore e tra l'altro appunto conferma il fatto che tu abbia trovato la prima, però sono veramente poche in effetti. Ci vuole costanza, ci vuole metodo, assolutamente, e grande attenzione.
Ecco, qua direi che sì, ci vuole attenzione, ci vuole anche un po' di trovate per approfondire su alcune guide al monitoraggio. Le guide al monitoraggio, che chiamiamo così, Trampelonauti che le conoscono bene, GAM, quindi le GAM sono le guide al monitoraggio, sono una parte integrante del metodo di monitoraggio che è reso disponibile attraverso l'app for Graves. E nella home page di for Graves c'è un'icotudia, proprio così vuole dire approfondisci, no? Ma approfondisci era troppo lungo e così è stato più imperativo, studia. Lo guardo anch'io costantemente perché è un ottimo supporto per andare a cercare quei suggerimenti, quelle particolarità di ogni momento del monitoraggio del vigneto dell'anno. Eccomi. Per quanto sì, bene, scusate, un piccolo salto di tensione in ufficio, ma va bene. Per quanto riguarda il punto che Ale ha messo in queste slide, che si vedono la 4 e la 5, dove ci sono delle specifiche che ci aiutano a andare a cercare l'oidio nei posti giusti. Quali sono questi? Sicuramente il monitoraggio degli anni precedenti è base, che è la prima, quindi dove ho trovato oidio negli anni precedenti è lì che devo andare a cercare nuove infezioni ascosporiche o germogli bandiera, perché è una zona, è una parte della propria azienda con maggior probabilità di infezioni. Quindi vado, per chi utilizza For Graves, nel mio monitoraggio, cerco gli anni precedenti oidio e vado subito a colpo quasi sicuro. Altrimenti ci si può far guidare dalle lesioni, dai segni lasciati l'oidio sul tralcio, caso ce ne fossero. Un altro suggerimento, questo lo diciamo, no, Ale, è la capezzagna. Perché? Perché la frequenza di infezioni sulle prime due viti dei filari ha una netta prevalenza all'interno del filare. Quindi, siccome a noi servono come segnali per condurre poi, no, le scelte agronomiche e di difesa, no, nelle successivi, ecco che è importante il ritrovamento, no? Importante momento. Allora, ho cambiato slide in cui ci sono un'altra coppia di infezioni ascosporiche. Lascio a te il commento.
Sì, allora ho aggiunto queste due coppie perché volevo, come dire, darvi anche la possibilità di avere un'immagine di infezione un po' più complicata da riconoscere. La prima coppia a sinistra, in effetti, sono lesioni molto piccole, però c'è sempre, per esempio, se si guarda la seconda foto, c'è sempre quella piccola variazione nella struttura della foglia che ci può permettere di riconoscerla facilmente. Vedete, la foglia è leggermente ripiegata verso di noi e quindi ci dà un segnale. Sì. Io, per esempio, in questo momento, che ancora le temperature, diciamo, non sono, non danno la suscettibilità, ancora non è proprio il tempo, forse tra una settimana, ma tra poco lo sarà, ma ancora non siamo con temperature giuste, io mi sto allenando a guardare le foglie sgombre da infezione, proprio per abituarmi al fatto che prima o poi vedrò dei cambiamenti e questo mi aiuterà a riconoscere più facilmente. Ora le foglie sono sgombre di infezioni e le vedo così sane. Tra poco magari sarò in grado di riuscire a riconoscere una piccola variazione di angolazione che mi permetterà appunto di riconoscere facilmente. La seconda coppia invece. Seconda copia di foto le ho aggiunte
Quindi
perché riferiscono, sì, a delle infezioni un po' più, come dire, un po' più vecchie, nel senso che hanno una settimana o qualche settimana, e quindi la colorazione, soprattutto nella pagina inferiore, è leggermente più nocciola che grigia. Questa è un'altra, diciamo, è un'altra versione di quello che si può trovare in vigneto. E quindi mi piaceva, insomma, darvi questa possibilità in più. E sono sempre foglie di maggio, nel
Eh sì,
senso che
questo perché appunto
nonostante
sono. Sì.
sono comunque foglie che sono comunque lesioni che io ho trovato a maggio. forse una settimana dopo o 10 giorni dopo, però sono comunque all'interno delle infezioni ascosporiche, quindi ecco, un fenotipo diverso nel senso di visuale, ecco, ma che è
sì,
assolutamente...
Sì, allora questo anche Ale probabilmente... Sì, allora questo probabilmente anche il fatto di avere età diverse, no? Cioè, di guardare a sinistra, la coppia di sinistra, molto molto recente, un'infezione veramente di pochi giorni, sì. Mentre a destra la coppia ha un'infezione che probabilmente ha maturato molto, è rimasta lì per molto tempo, nel tempo ha avuto tempo di diffondere con i centinaia di altre infezioni conidiche, perché queste sono fonti, prime fonti di inoculo, no? Ecco, l'importanza del riconoscimento è proprio: ho una fonte di inoculo nel vigneto, certa, perché l'ho vista. Quindi questo è un punto importante. È certa perché da lì si possono originare altre infezioni. Ecco perché mi devono far cambiare, no? L'attenzione che ho, sia agronomica che difesa, perché non è soltanto la difesa e la protezione che ci permette di raggiungere il risultato voluto, e anche strumenti agronomici, azioni agronomiche. Poi abbiamo un altro aiuto a distinguere le infezioni ascosporiche da una non infezione ascosporica o da un'infezione panosporica, quindi che è l'intelligenza artificiale all'interno di 4Grapes. Quindi in 4Grapes c'è c'è una funzione che permette di, cioè una funzione che permette di riconoscere dall'immagine, grazie a un'intelligenza artificiale allenata, riconoscere dall'immagine il sintomo. Quindi si fotografa una foglia, si invia questo messaggio al sistema appunto di 4Grapes, e questo ti ritorna dopo pochi secondi una risposta. Quindi per tutti quelli che vogliono anche provare, nel dubbio di non riconoscere all'inizio queste infezioni, questo è un ottimo modo, è stata pensata proprio per questo motivo, no? Quindi utilizzo uno strumento, diciamo così, potente come l'intelligenza artificiale, allenata con migliaia, 5.000 immagini, per poter avere un risultato affidabile. Allora, io direi anche se... qua vorrei anche far vedere alcune infezioni su germoglia bandiera. Quindi vado qua. Qua. Eccoci. Allora. Arriva, eh? Ecco qua.
Arriva.
Si vede?
Sì.
Bene, allora questo è un germoglio bandiera molto evidente. Diciamo che qua non c'è ombra di dubbio, però siccome la frequenza non è così elevata, è bene farsi l'occhio su queste forme. Adesso io ho alcune immagini dal mio archivio immagini di germogli bandiera, e questo, diciamo, è quello che appare. Cosa appare? Appare un germoglio che si è accresciuto portandosi dietro il micelio che era svernato all'interno della gemma, e quindi lo ha avviluppato proprio. Quindi è cresciuto il germoglio, ma è rimasto intrappolato dal micelio. Quindi questo micelio è di nuovo una fonte di conidi molto importante, molto forte, sono come dei punti di innesco dell'oidio all'interno del vigneto. Riconoscerli ci permette di avere, ecco, questa, tra l'altro qualcuno riconosce dallo sfondo dove mi trovo, e proprio questo rappresenta, no, il germoglio a bandiera, veramente si è messo a bandiera, perché ogni tanto appare proprio così. Queste sono immagini che rappresentano molto bene questo sintomatologia, che ha diverse sfumature. Allora, non so se chi si ricorda o ha seguito la diretta che ho fatto col professor Cortesi di Milano, esperto in infezioni ascosporiche, ma anche da germoglio a bandiera, quindi in generale epidemiologia dell'oidio, e ha, mi ricordo bene, come ha stimolato un po' tutti gli amperonauti, quindi tutti coloro che vanno nel vigneto a cercare questi sintomi per poi prendere delle decisioni, a pensare che il germoglio a bandiera ha diverse forme di apparizione, cioè può essere più o meno evidente. Quindi qua l'allenamento, come per le ascosporiche, alleniamoci a vedere lesioni molto piccole ma che sono un segnale importante, qua alleniamoci a vedere queste diverse forme di germoglio a bandiera, perché ecco, questi siamo di nuovo in forme molto evidenti, ma qua appunto, ecco, questo qua sicuramente meno evidente, ma vedete alla base come le foglie piegate a coppa biancastre ci fanno capire, ecco, anche qua un altro germoglio all'interno di una vegetazione, come questo unico germoglio, tra l'altro, ha questa forma, gli altri germogli no, perché il micelio è svernato in quella gemma. Quindi è quel germoglio che manifesta il sintomo. Ecco, pure anche questa qua. Chiaro, sono appunto... bisogna farsi l'occhio al riconoscimento di questo tipo di sintomi. Ecco qua, ancora un altro, più sviluppato qua il germoglio. Quindi non sono nelle prime fasi di non sviluppo, ma sono sviluppi più... ecco, ancora una, eccolo qua, guardatelo, questo è molto piccolino, è proprio la foto vorrebbe rendere il confronto col germoglio accanto, che non è invece interessato dalla lesione, ecco qua forse posso anche ingrandire, ma non di tanto, come questo germoglio ha queste foglie, no, ripiegate, biancastre, particolari. Quindi Alessandra, Ale, qua anche come dicevi tu, allenarsi a capire cosa non lo è, cosa non è. Quindi osservo germogli normali per poter poi riconoscere germogli diversi.
Sì.
Allora, le immagini ci aiutano, l'esperienza anche. Chi partecipa, gli amperonauti che sono nel gruppo così, che, con cui ci condividiamo immagini, possono usufruire anche di questo supporto, no, della rete di amperonauti italiana. Però c'è anche un altro modo per poter usufruire, diciamo così, di un supporto, che è quello del tam-tam. Cioè, quando questa funzionalità, tra l'altro, è già attiva, quindi al primo ritrovamento nella regione di ognuno di voi di infezioni da germoglio, riconoscibili come germoglio bandiera o infezioni ascosporiche, vengono segnalate con una notifica push, cioè una notifica in tempo reale del suo stesso ritrovamento. Allora, questa è una funzionalità della app for Grapes, questa appunto che utilizziamo per il monitoraggio, ed è una funzionalità che diffonde come un tam-tam il ritrovamento della prima infezione. Questa è un modo per condividere il fatto che qualcuno in maniera anonima ha ritrovato un'infezione in vigneto in quella data, in quel comune, in quella provincia. Tu lo scorso anno, Ale, hai fatto o hai sentito tantan nella regione in cui hai lavorato di più?
Come no, certo. Allora, io forse sono, diciamo che sono stata una delle prime in Piemonte a vederlo, perché ovviamente lavorando tutto il giorno nei vigneti, diciamo che la statistica giocava a mio favore, ecco. Come no, ed è stato molto utile poi, in realtà, ed è molto utile proprio perché ti metti in allerta, ecco. Sappiamo che le condizioni sono propizie per l'infezione, quindi apriamo ancora di più gli occhi. E siamo in allerta proprio perché evidentemente potrebbe esserci qualcosa anche nel nostro vigneto, quindi molto, molto utile proprio anche per cominciare a organizzare la nostra attività in vigneto. Come dire, in forma anonima arrivano queste informazioni, sappiamo che il nostro vicino, o non tanto vicino, ha trovato un'infezione, e questo ci permette di attivare, prima di tutto di spronarci ad entrare in vigneto e vedere se anche da noi c'è, e se non c'è, ecco, ci sarà anche ben un motivo, no? C'è sempre un motivo, nulla è a caso, quindi ecco, sono sempre informazioni che noi possiamo mettere da parte, poi ecco, su queste dedurre, no? E poi,
ecco, qua c'è anche una domanda, adesso anche al tempo di alcune domande per chi è collegato, anzi tra l'altro vedo tantissimi, molti collegati e molti amperonauti che saluto così con gran piacere. E, c'era anche una, io direi che adesso ho visto prima scorrere la domanda di Francesco, che così la anche gli do risposta, ciao Francesco. Che chiede, no? Buongiorno a tutti, in merito all'aumento dell'infezione a germoglio a bandiera e al di là del cambiamento climatico, non pensi sia anche un utilizzo barra possibilità data dalle molecole antioidiche meno performanti, o comunque un utilizzo di prodotti bio e meno convenzionali, cioè meno di sintesi? Ha un'osservazione che ci sta, anzi, il fatto di trovare la causa di questo aumento dell'oidio. Allora, questo è un ottimo momento per condividere questo, quindi ringrazio Francesco anche con l'occasione, ecco qua. Allora, questa è l'incidenza media annuale dal 2010 al 2022, rilevata in 4.500 vigneti e sono 69.900, sono 70.000 rilievi fatti, quindi queste sono le medie di 70.000 rilievi, con mediamente 13.000 da 550 a 13.000 rilievi all'anno. Quindi questo è una lettura numerica con molti numeri della presenza media rilevata negli anni dal 2000, appunto, qua, 10, 11, 12, 13, li ho messi un po' in secondo piano perché erano meno monitoraggi ed era meno rilevato, ma forse era il motivo il meno monitoraggio, attenzione, quindi ecco perché l'ho messo in secondo piano, mentre 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 si vede un aumento graduale con le fluttuazioni annuali o normali dell'incidenza media annua, che ci deve far riflettere in maniera molto importante. Non voglio essere allarmante, però nel giro di 5 anni diciamo che l'incidenza media è triplicata. Allora, se è triplicata in 5 anni, sicuramente le cause sono, per tornare alla domanda di Francesco, le cause probabilmente sono diverse, cioè sono concause. Il clima è il cambio della difesa, quindi il cambio dell'utilizzo di sostanze attive. Non necessariamente le sostanze attive biologiche sono meno efficaci delle organiche rispetto alle di sintesi, perché a volte anche le sostanze attive di sintesi perdono l'efficacia nel tempo. Quindi qua abbiamo una probabilmente congiunzione di effetti dovuti al clima, probabilmente alla gestione agronomica, probabilmente anche al fatto di una difesa condotta in maniera diversa. Spesso cosa succede? Sono annate, queste ultime annate, con una frequenza media di peronospora molto più bassa, tratto di meno per peronospora, il prodotto antioidico viene normalmente aggiunto all'interno della serbatoio con il prodotto antiperonosporico, di conseguenza penso che non sia necessario trattare contro l'oidio, e l'oidio intanto si approfitta di questa simpatica situazione che noi gli creiamo, cioè noi lo lasciamo un po' stare pensando che non ci sia. È qua che il monitoraggio ha un peso importante, perché se monitorando come Alessandra fa tutti i giorni e cerca con attenzione nelle sue zone, nei vigneti dove si occupa, di trovare questi primi segnali, ma non li trovasse fino a maggio, non sarà fino alla fine di maggio, fino a giugno, adesso fino a una data che vogliamo, è abbastanza, potremmo stare in quella zona, in quelle aziende, molto tranquille, perché non ci sono segnali che ci dicono devi intervenire. Viceversa, se comincio a trovare frequenze, a osservare, a monitorare frequenze elevate di ascospori, che magari anche di germogli bandiera, allora non posso non prendere in considerazione una difesa, una protezione contro l'oidio, anche se per un osporo non è un problema. Quindi, ecco, Francesco, è stato un ottimo suggerimento il tuo per poter approfondire questi aspetti, cioè perché sta aumentando. Quindi, ricapitolo, il clima e temperature sono in netto aumento, favoriscono l'oidio, meno piovosità, le condizioni principali tra l'altro, no, per l'oidio, quindi non gli interessa avere tanta piovosità, anche se quei 2-3 mm per le infezioni iniziali sono fondamentali. Poi abbiamo probabilmente un prodotti, sostanze attive di sintesi che hanno perso una parte della loro efficacia, forse abbiamo un utilizzo maggiore di sostanze attive ammesse nel biologico che hanno efficacia diverse, alcune maggiori, alcune inferiori, e forse stiamo intervenendo molto meno contro peronospora, e di conseguenza tralasciamo la difesa contro l'oidio. Quindi forse dovremmo riprendere in mano per cambiare questa linea, no, che sta andando verso l'alto, e farla ritornare un po' a numeri inferiori, pensando che l'oidio deve essere invece monitorato e quindi contenuto, controllato con le sostanze attive più adatte. Allora, ecco, qua c'era anche la domanda di Marco, che saluto. Contano fattori come il tipo di impianto, le variazioni climatiche, eccetera? Ecco, boh, abbiamo dato un po' di risposta a questo. Il tipo di impianto potrebbe centrare nel momento in cui ho degli impianti fitti con un numero elevato di piante per ettaro, e magari non modulo la dose sulla base, la protezione sulla base del numero di piante, ma lo faccio non tenendone conto. Quindi questo potrebbe essere un fattore, oltre al fatto che aumenta l'umidità all'interno di un vigneto con maggior con maggior, diciamo, canopy, maggior affastellamento, no? Qua Ale, a te è mai successo di trovare l'oidio, ecco, viti più vigorose, viti meno vigorose, quali secondo te sono quelle in cui trovi più facilmente le infezioni oidiche?
Ah, sicuramente quelle più vigorose. E spesso, come dicevi anche tu prima, vicino alle capezzagne, dove troviamo delle viti un po' più vigorose perché hanno lo spazio per svilupparsi, soprattutto dal punto di vista delle radici. Ecco, in questo caso, in effetti, io quando appunto entro nei vigneti, primo occhio, come si diceva prima, capezzagne, dove le viti sono più vigorose, dove c'è più affastellamento, e lì vado dove c'è più, diciamo, un ambiente più umido, e anche più ombreggiato, perché l'oidio, diciamo, è un po' è favorito dall'ombra, proprio perché i raggi UV ne fermano lo sviluppo. Quindi questo vado proprio a cercarlo dove lui sta meglio, quindi sicuramente viti più rigorose o ambienti più rigorosi. Sì.
Grazie, ecco, questo è anche un altro bel suggerimento nel monitoraggio, no? Quindi vado dove ho una probabilità di ritrovamento maggiore, proprio perché la mia volontà è quella di, no, misurare, vedere, osservare la sua presenza. Quindi c'è un sì, no, anzi no, sì, quindi non è presente. Ah, attenzione, è molto importante dire non è presente. Sì. Anzi, io vi consiglio a tutti, segnatevi, fate i rilievi, fate il monitoraggio della non presenza dell'oïdio. Quindi adesso in Piemonte che fase fenologica abbiamo mediamente?
Siamo a BBCH 13, diciamo. Questa settimana, ecco, ieri le osservazioni che ho fatto davano 13 con punte di 14, quindi ecco, siamo quasi al momento cruciale.
Ecco, quindi esatto, quindi siamo in una fase sensibile a oïdio e ovviamente anche a peronospora nel momento in cui ci fossero le condizioni. Qua tra l'altro mi leggo a una domanda che ho visto che adesso cerco di dare risposta. E, quindi tre foglie distese, no? Per chi ha meno dimestichezza col BBCH, tre foglie distese, BBCH 13 medio, vuol dire che abbiamo germogli anche con 4-5 foglie. Se la media è 13, sarà la media di una di germogli con 4 foglie, 5 foglie, 2 foglie, una foglia, e la media appunto sarà quella di avere 3 foglie, no? Quindi sì, questo dato medio del Piemonte, tra l'altro, porta il Piemonte, col Nebbiolo in particolar modo, a essere oggi la regione, forse con la fenologia media per il Nebbiolo più avanzata. Quindi come c'è un cambio, no? un cambio dello sviluppo, della fenologia, del comportamento della vite, ecco perché veramente sono sempre più convinto che l'osservazione costante da parte di tutti i coinvolti alla viticoltura in Italia è una funzione importante, perché non è scontato, non era scontato che fosse così per niente, no? Quindi abbiamo ancora delle gemme completamente ferme in molti vitigni e zone italiane, mentre abbiamo 3 foglie distese medie nei vigneti, nelle zone appunto del Piemonte, delle Langhe, dove c'è il Nebbiolo, no? Sì. E anche altri vitigni, quindi questo ci mette in condizioni di avere una suscettibilità alle infezioni oidiche. Allora prendo la domanda di Enrico. Buongiorno Enrico, ti saluto con piacere. Piccolo approfondimento sui DSS. Certo, i DSS sono quei modelli frutto di una lunga ricerca sull'epidemiologia dei patogeni, dei funghi in questo caso, dell'oïdio, che ha permesso di definire attraverso dei rapporti, delle regole legate all'andamento climatico, in particolar modo all'andamento climatico, cioè temperature, umidità e ovviamente maturazione degli organi che devono essere pronti a dare l'infezione, quindi maturazione dei casmoteci per poter rilasciare gli aschi con all'interno le ascospore. Ecco, i DSS, Decision Support System, quindi modelli previsionali, come fossero i modelli previsionali del tempo, del meteo, della pioggia, dei prossimi giorni, delle temperature, ci aiutano a dire, guarda, nei prossimi 3 giorni, 5 giorni, in funzione delle previsioni meteo, c'è una possibilità o non c'è una possibilità, con una certa percentuale, di un'infezione ascosporica, quindi primaria di oidio, no? Perché le ascosporiche sono primarie di oidio. C'è anche, tra l'altro, il modello dei germogli bandiera, adesso che ci penso, e qua sicuramente è un aiuto per poterci allarmare e dire se c'è una probabilità di infezione e ho un rischio elevato, devo mettermi in protezione, quindi mi devo proteggere. Questo è il meccanismo in sintesi, no? Quindi così, piccolo approfondimento, spero che sia stato utile, ma eventualmente non è un problema per me approfondirlo ulteriormente, quindi grazie della domanda Enrico, perché appunto ci aiutano tra l'altro anche nel monitoraggio, no? Dopo che è avvenuta una prova di infezione, Alessandra può andare, e tutti gli altri amperonauti e tutti quelli che vanno in vigneto, a cercare sintomi e a vedere come sta il nostro vigneto per prendere migliori decisioni, vado dopo i giorni di incubazione a cercarlo. Ecco. Però ecco, diciamo che anche una... Sono proprio le due componenti, no? Monitoraggio costante e modelli previsionali che tra l'altro si migliorano grazie alle osservazioni stesse. Allora, c'è anche Alessandro Iacono, è assodato che chi fa solo ed esclusivamente monocultura sta creando un ambiente favorevole allo sviluppo di infezioni, parassiti, eccetera. Come dar torto ad Alessandro, perché la monocultura ovviamente, la riduzione della variabilità ci espone, no? ci espone il nostro fianco a situazioni che magari potevano essere contenute dalla stessa diversità di antagonisti naturali, di funghi che competono con funghi e di tutto ciò che è l'agroecosistema che ogni tanto appunto non lo teniamo così presente come dovremmo. Però ci impegniamo, penso che sia un impegno di tutti quello invece di recuperare da questo fronte, questo è molto, molto importante, un bel segnale che ci porta su una strada di maggiore attenzione. No? Allora, qua c'è un racconto di Vito, l'erario. Lo scorso anno da noi in Basilicata il mese di agosto è stato più piovoso del mese di settembre. Grazie alle reti neurali di Four Graves ho osservato le prime tracce di oidio a fine agosto, periodo in cui avevamo un'umidità di oltre l'80% e temperature sotto i 30 gradi. Da quel momento in poi è stato il mio cruccio. Un trattamento con antagonisti ora e poi zolfo in allegagione? Beh Vito, questo ti ringrazio per anche... questa tua esperienza anche con Four Graves, mi fa molto piacere. E qua il fatto di averlo rilevato a fine agosto è un segnale che l'oidio era presente con una certa intensità, che sarà quella che avrai rilevato, e c'è una relazione, no? Proprio leggevo in questi giorni, approfondivo l'argomento l'oidio, perché siccome ci occuperà nei prossimi mesi, è bene rinfrescare la memoria. Tra l'altro ho anche alcuni articoli che Tiascia vi renderà disponibili, così, no? Per approfondire alcuni estratti di articoli. Ma appunto, come c'è una relazione tra l'infezione, la gravità delle infezioni finali e l'infezione dell'anno successivo, perché appunto è una malattia di cui si dice appunto che è una... biennale, quindi un episeason, quindi la sua stagione di infezione non è un'unica stagione, ma è sempre riferita alla stagione successiva e così via. Quindi l'anno precedente influisce sull'anno successivo. Quindi Vito, se tu avevi infezione dell'anno precedente ad agosto con una certa intensità, è molto probabile che le avrai anche nel 2023. Quindi è giusto che tu prenda in considerazione una protezione. Il consiglio è proprio quello di adesso, da adesso in poi, se sei in Basilicata e quindi l'aglianico oppure altri vitigni della Basilicata sono il focus delle tue osservazioni, cerca questa infezione ascospori che laddove hai trovato lo scorso anno infezioni oidiche gravi, così che puoi avere maggior probabilità di trovarle. Foglie basali, ripeto quello che Alessandra ha detto molto bene prima, foglie basali pagina inferiore, cerca su 50-100 foglie tutte basali intorno al ceppo, perché ecco, forse no, non abbiamo detto che quelle con maggior frequenza sono i germogli che partono dal ceppo, quindi dagli speroni o dal gemme basali del capofrutto. Sono quelle che hanno una maggior frequenza di infezione, perché sono le più vicine al luogo di svernamento dei casmoteci, che è il ritidoma. Quindi sul ritidoma hanno svernato gli organi resistenti dell'oidio, i casmoteci, sono lì. In occasione di una piccola precipitazione, il modello previsionale, per richiamare anche quello che ci ha detto prima Enrico, ci ha fatto capire che le condizioni per sviluppare la prima infezione sono proprio quelle dei pochi millimetri di pioggia. Quindi cercare le infezioni ascosporiche, qua anche prendo la domanda di Nicola che in fase preventiva, in presenza di infezioni, interessante questo, perché mi metto in ricerca se mi ritengo allenato, ma tutti si possono allenare, trovare le infezioni, non trovare le infezioni ci potrebbe far risparmiare un mucchio di trattamenti. Ed è un dato di fatto. Trovo un'infezione, l'oidio è una di quei patogeni che rimangono all'esterno dei tessuti, quindi non va all'interno, quindi non è che si nasconde e si approfondisce come la peronospora, sta all'esterno e il micelio sta all'esterno e mette soltanto gli austori all'interno della foglia, che ovviamente ci dà il danno, ma io posso sempre colpire, di fatto posso sempre avere accesso e arrivare agli organi vitali, cioè al micelio, al nucleo, no? Dell'oidio stesso. Quindi questa condizione ci permette di poter intervenire anche in presenza di infezioni. Ovviamente devo essere capace di arrivare, di giungere a bersaglio. Quindi questo è il punto importante, garantire il fatto di arrivare a di giungere a bersaglio. Quindi se Alessandra va a cercare l'oïdio nelle zone più nascoste, ma è anche difficile arrivare nelle zone più nascoste con le sostanze attive che io sto irrorando attraverso un'irroratrice, perché magari non ci arrivo. Ecco la funzione agronomica di una pulizia dei germogli in eccesso, di alcune foglie e di una parete ordinata, proprio per garantire la possibilità di poter arrivare a bersaglio. Abbiamo Carlo. Ciao Carlo. Anche lui dal Piemonte, buongiorno. Negli ultimi 10 anni, sino al 2022, germogli a bandiera nell'area del Piemonte sud-est sono casi molto rari. Invece, l'oïdio sverna generalmente come casmoteci, e ciò comporta una continua e progressiva infezione. Fino a che data possono schiudere i casmoteci? Allora, Carlo, i casmoteci hanno una curva di schiusura, di emissione degli aschi e degli ascospore, che ha una, diciamo, il suo momento iniziale, che è il minimo, poi raggiunge un massimo, ritorna a un minimo, no? Quindi è una campana, no? Per farla semplice,
Una Russia.
una gaussiana che riteniamo abbastanza, per semplificarci la vita, abbastanza regolare. Quindi i casmoteci sono già pronti prima dell'inizio della vegetazione, quindi è molto sincrono. Ovviamente i patogeni della vite con la fenologia della vite, no? Proprio per quello sono i patogeni di quella cultura, perché si sono sincronizzati con essa. Quindi iniziano i primi a essere disponibili all'inizio della vegetazione. Diciamo che più o meno si stima il picco di disponibilità di aschi dai casmoteci a circa 20 giorni, 25 dall'inizio del germogliamento, quindi più o meno potremmo essere. Ecco, non possiamo dare una data, perché qua all'inizio del germogliamento in Piemonte è stato il fine di marzo, mentre in altre zone avverrà il germogliamento BPCH8 al 20 di aprile. Quindi abbiamo 20 giorni, 25 giorni, forse anche 30 giorni tra il germoglio, tra il vitigno che ha germogliato per primo e il vitigno che germoglierà per ultimo. Quindi, se io volessi dare una data di calendario, sbaglierei. Ecco perché è importante avere un calendario fenologico. Quindi, il massimo dei casmoteci li abbiamo a BBCH circa 16-18, quindi 6-8 foglie. Poi questi non scompaiono, ma si riducono fino alla fioritura. Quindi, ecco, ho fatto una storia lunga, Carlo, per dire che finiscono con la fioritura, ma c'è un picco che è intermedio tra il germogliamento e la fioritura. Ok, quindi direi che cosa abbiamo ancora? Io ho ancora questo che vi faccio vedere e che può portarci verso, no? Verso la fase così di chiusura di questa bella, interessante per me, ma anche vedo per tutti quelli che sono rimasti collegati, attaccati fino adesso ad ascoltarci, ascoltare me, ascoltare Alessandra, sui monitoraggi dell'oïdio. Questo è un grafico che ho fatto grazie ai rilievi di For Graves, dei dati del monitoraggio dell'Oïdo in Italia da 2005 ad oggi, dove nel 2005, guardate un po', quindi siamo a 13 anni, no? 2005, 15, 18 anni fa, l'oïdio mediamente veniva rilevato qua, questo punto dove sto cercando di mostrare, è circa metà maggio. Quindi praticamente si ignorava quasi, nella gran parte, diciamo, non vuole essere questa la Bibbia, vuole essere la media delle osservazioni, quindi sicuramente qualcuno lo faceva prima, ma molto pochi lo facevano prima, perché i dati rilevati partivano dalla metà di maggio, come se quello che succedeva prima non fosse importante. Quindi questa è la parte interessante. La parte interessante è che abbiamo cominciato a dare importanza alle infezioni primarie. E infatti negli anni, come vedete, il numero di osservazioni settimanali aumenta, fino ad avere già dalla fine di marzo 200 osservazioni media settimana di oïdio. Adesso il dato di questa settimana non lo so, però non è difficile, anzi ve lo do in tempo reale, perché per tutti vale che se andate su For Graves e fate la funzione intorno a me, avrete il dato del numero di rilievi dell'ultima settimana. Quindi sono andato adesso su For Graves, vado a vedere Italia, seleziono proprio l'oïdio e metto gli ultimi 7 giorni. Ecco qua. Allora adesso tra poco avrò, come tutti voi potreste avere, non solo la mappa dei rilievi in Italia dell'oïdio, che è un'altra delle informazioni molto utili, perché quindi avete sia il tam-tam dell'oïdio rilevato come segnale nella foresta per dire attenzione c'è un pericolo, il messaggio è identico, non per niente ho pensato che il termine tam-tam fosse il termine più adatto. E poi, ecco, ma anche nell'intorno a me c'è una continua possibilità di vedere il risultato appunto delle osservazioni, sempre raggruppate per livello amministrativo, quindi sempre con una logica di protezione dei dati personali. Allora, Ale, qua quanti rilievi di oïdio fai al giorno? Così diamo un numero che anche altri potrebbero prenderti ad esempio.
Ma allora io vado su una media dai 15 ai 20 vigneti almeno, e quindi altrettanti sono i rilievi di oïdio in questo momento. Io in questo momento, mentre faccio la fenologia, giro anche le foglie, perché appunto per quello che dicevo prima, per allenarmi al sano, però do anche lo zero, perché così, come dire, si parte da uno zero sempre dal punto di vista statistico e poi in realtà mi metto in allerta, è anche un modo per riabituarmi al monitoraggio. E comunque più o meno io faccio una quindicina di vigneti al giorno, e quindi almeno 15, poi dipende in realtà, quando i vigneti sono molto grandi, un ettaro, mezzo ettaro, faccio più zone ovviamente, perché okay, in modo tale che sia, diciamo, reale quello che vedo, non è solo un punto, quattro piante, diciamo, mi sposto nel vigneto.
Esplori delle sue zone, no? Zone alte, zone basse. È chiaro che chi conosce meglio i vigneti sa a colpo sicuro dove andarlo a cercare. Chi non lo conosce e si approccia per le prime volte a voler usare questa tecnica del monitoraggio, probabilmente dovrà esplorare più zone, dovrà dedicare un po' di più tempo all'esplorazione e al rilievo, no?
Sì.
Allora, qua quindi 20 rilievi al giorno di oïdio si possono fare. Allora, se fai 20 di oïdio vuol dire che farai circa 80 rilievi al giorno con For Graves, più o meno. Quattro medi per vigneto, 70-80 rilievi al giorno. E questo permette di avere ogni giorno un numero importante di osservazioni che ci conduce, ci guida, no? Ci guida verso prendere le decisioni migliori. Quindi questa è il motivo per cui si fa attenzione, come Alessandra, così come molti altri in Italia, molti tecnici, anche agronomi, molti di quelli che sono anche adesso collegati, so che fanno monitoraggi, magari non tutta la giornata, perché si può fare anche un'ora al giorno, o si può fare una mezza giornata a settimana. Quindi è vero, ci sono gli ampelonauti senior specialisti, ci sono gli ampelonauti junior che imparano, ma ci sono anche vignaioli, viticoltori e donne molto capaci, ampelonaute molto capaci di fare osservazioni e dedicare una parte del loro tempo come appunto è giusto sia fatto. Allora, cosa dire ancora? Ecco, allora così con l'occasione anche Sebastiano, molto gentilmente un messaggio, grazie. Grazie all'Academy ho imparato che l'intervento a fine campagna con Ampelomyces quisqualis è fondamentale per limitare lo sviluppo di casmoteci e quindi di infezione la primavera successiva. Se ho già vendemmiato oltre l'Ampelomyces quisqualis, potrei intervenire con zolfo? Agirebbe comunque bene? Dopo la vendemmia, lo zolfo sui casmoteci ha un'efficacia molto limitata, direi quasi da non essere consigliato. Cioè, nelle prove fatte anche in Italia, molte prove sono state condotte dal gruppo di lavoro di Vittorio Rossi, Tito Caffi, Sara Elisabetta Legler, che sono, diciamo, gruppo di lavoro di patologia all'Università di Piacenza, molto attivo nella epidemiologia, e quindi hanno messo a punto, hanno fatto molte prove proprio di efficacia di prodotti di sostanze attive a fine stagione, andando poi a vedere l'efficacia nell'anno successivo. Per questo posso dire, no, che lo zolfo non ha un'efficacia elevata, mentre altre sostanze attive sì. Ampelomyces quisqualis, come tu citi, è un microrganismo che ha questa efficacia molto elevata e che quindi ci permette di ridurre le forme svernanti, no? L'inoculo svernante. Scusate, stavo cercando. Allora, questa settimana, l'ultima settimana, su 4Grey sono state registrate 157 osservazioni di oidio. Così per dare, no? Il numero di quest'anno. Allora, grazie a Sebastiano. Giuliano, risposta scontata, ma così per capire. Fare monitoraggio con l'app è più facile che farlo con il cartaceo? No. Ma allora, bella, grazie Giuliano.
Se dovessi portarmi in giro un taccuino sarebbe molto complicato per me, devo dire la verità.
No, allora, all'inizio, attenzione, potrebbe essere più facile, perché in realtà potrei avere un foglio e cominciare a scrivere. È una bella domanda, ti ringrazio, così ci salutiamo con una riflessione simpatica. Allora, è più facile perché ho un foglio bianco e comincio a scrivere oidio, sì. Questa, secondo me, sarebbe la prima cosa che uno scrive, no? Cioè non scrive i no, ma scrive i sì e dice oidio sì. Poi uno dovrebbe dire, però aspetta, devo anche dire dove. Quindi oidio sì nel vigneto Pinot Grigio, no, facciamo Chardonnay ovviamente, nel vigneto Chardonnay. Braida, per trovare un nome friulano, no? Cioè per dire quello Chardonnay lì. Però dopo, Giuliano, dovresti anche dire in che data. Ah, ok, allora oggi è il 12 aprile del 2023 e ho trovato l'oidio nel vigneto Chardonnay Braida. E poi vorrei anche dire, ma quanto ce n'era di oidio? Allora lì metto giù la carta e comincio a girare le foglie e dico, ah, ok, in realtà su 20, su 30, 40 foglie, anzi, su 49 foglie non c'era e su una c'era. Allora devo cominciare a pensare, allora aspetta, se 1 su 50 e 2 su 100. Quindi ho trovato l'oidio su Chardonnay nel Braida il 12 di aprile ed era il 2%. E poi magari vorrei fare una foto anche, perché così mi ricordo, allora prendo il cellulare, faccio una foto. A questo punto già ho un po' di difficoltà di unire la foto col cartaceo. E potremmo andare avanti così, quindi. E cos'è il bello? Che se poi il prossimo anno volessi ritornare a vedere dov'era l'oidio l'anno prima, dovrei riprendere il cartaceo dell'anno prima, andare in campo col cartaceo dell'anno prima, girare tante pagine finché trovo lo Chardonnay Braida, in cui nel 12 di aprile ho trovato il 2% di oidio. E la foto deve andare nella gallery del mio cellulare. Tutto questo per dire cosa? Che è assolutamente possibile farlo con cartaceo, anzi, però. E con tutte le problematiche del cartaceo. Quindi Ti ringrazio della domanda scontata, ma era per portare proprio questa simpatica, così mi hai dato l'occasione per questa simpatica cosa che so, che sai, che il digitale in questo caso ci aiuta. Quindi avere uno strumento come l'App for Graves, che è molto semplice da utilizzare, direi che per dire che non c'è, si sta 4 secondi e mezzo. Proprio seleziono IDIO. Seleziono una casella che dice non c'è e chiudo il rilievo. Quindi con 4 clic, c'è anche il clic, devo dire su dove non c'era, no? Quindi è obbligatorio dire se su foglia o su grappolo o dove, no? Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ho detto lì non c'è, in quel vigneto e ho tutto creato una rete che tutti sanno, ecco. Quindi questa è l'App for Graves. Se invece voglio valutare quanto ce n'è, c'è una specifica contatore fatto sulla base delle linee guida europee dell'European Plant Protection Organization, l'EPPO, che mi aiuta a valutare in maniera precisa, ma anche semplice, quanto idio c'è nella sua gravità, perché anche questo è un altro elemento importante. La precisione dell'osservazione ci permette di fare scelte altrettanto precise. Ecco che quindi questo contatore è una chiave dell'App for Graves che lo caratterizza proprio perché è integrato già questa possibilità di fare misure ripetute che ci danno una gravità attendibile. Questo sono soltanto alcuni dei vantaggi, come poi l'intelligenza artificiale sempre sulla app per riconoscere lo IDIO e così via. Ecco, qua il digitale ci viene in aiuto alle competenze delle persone, no? Che noi chiamiamo simpaticamente amperonauti, ma ci crediamo sul ruolo dell'amperonauta che naviga nel vigneto per osservare con attenzione, così come fa Alessandra e spero anche molti di voi. Va bene. Allora, Ale, io direi che pront siamo pronti per andare a cercare infezioni ascosporiche, o almeno per farsi l'occhio, ma intanto fare economia del tempo, controllando, valutando la fenologia, ma già che sono, metto anche le altre osservazioni, no? Posso chiederti quali sono le altre osservazioni che fai in questi giorni?
Ma in questo momento, appunto, fenologia, sto osservando le cocciniglie, in questo momento sto cercando cocciniglie sul ceppo e sul capafrutto.
E
Sto
insetti gemmivori li hai
facendo...
già fatti, no?
I
Insetti
gemmivori li
gemmivori.
abbiamo già fatti, esatto. Sto facendo le osservazioni del suolo,
Va bene,
così per dare
ottimo.
la situazione in questo momento, l'inizio della stagione, come il coticarboso, come la gestione della sottofila, dell'interfila. Sto facendo
Bene.
queste osservazioni.
Bene. E poi immagino che avrai fatto già anche danni da gelata, cioè il fatto che non ci siano stati è un dato.
Sì, esatto, la scorsa settimana qui, in realtà anche questa settimana, le temperature sono un po' basse. La scorsa settimana ci sono stati 2 giorni un attimo critici. Ho fatto un giro per verificare i danni da gelata. Sono stati minimi, c'è stato qualcosina. Ma per fortuna sono stati minimi questa volta. Però
Ecco, questo per...
ovviamente tutti i vigneti a questo punto li ho osservati in questo modo.
No, no, però ecco, mettersi anche il danno da gelata, che è una delle osservazioni possibili, ci aiuta a creare mappe di sensibilità alle gelate primaverili. Quindi un consiglio per tutti, purtroppo in alcune regioni d'Italia il danno c'è stato, soprattutto Toscana. Non so se in altre regioni italiane c'è stato un danno della gelata, ma lì c'era una fenologia avanzata, le temperature sono andate a meno 4 gradi, meno 3,5 gradi in alcune zone, e quindi c'è stato un danno importante. Segnarsi questo danno, così come segnarsi che non c'era, ci aiuta a fare mappe di sensibilità alla gelata primaverile, che ci aiuteranno poi a fare scelte sulle potature negli anni successivi o altre tecniche, perché noi avremo una maggiore evidenza di quali sono i vigneti più a rischio rispetto a quelli meno a rischio. Bene, Ale, allora basta,
Sono già
qua andremo
vestito.
avanti. Ci piace parlare del monitoraggio, ci piace lo IDIO, no, ci piace osservare che quando non c'è, ma io direi che vi ringrazio, ringrazio te per la tua competenza e disponibilità. Grazie, Ale.
Grazie, grazie a te, Giovanni.
E io ringrazio tutti quelli che sono rimasti collegati fino adesso e vi auguro buon monitoraggio
Anche a
dello
te.
IDIO e non solo. fare il monitoraggio è una cultura, va fatto con metodo. Per chi vuole utilizzare ForGraves, è uno strumento che vi agevola e vi risolve il problema del cartaceo, e magari ognuno di voi anche può lanciare il proprio tam-tam per creare questa rete nazionale di monitoraggio che si aiuta in maniera semplice a capire quando sono i momenti importanti nella gestione del vigneto. Quindi mi auguro che questo arrivi il più possibile, si diffonda il più possibile, perché credo appunto che potremo fare una viticoltura migliore proprio attraverso le osservazioni in vigneto. Quindi con questo vi saluto, vi ringrazio, come sempre ci vediamo mercoledì prossimo, parleremo ancora di Oidio, ma in questo caso con un ospite molto, che non vi anticipo, ma di importanza internazionale, e parleremo di sostanze attive non di sintesi, quindi agenti di biocontrollo contro Oidio, anche un po' contro Peronospora, ma il focus sarà di nuovo contro Oidio, così prendiamo il filone, che l'Oidio non lo vogliamo più vedere a questi livelli del 5% medio anno in Italia. Bene, basta, saluto tutti, ciao, ciao Ale.
Buongiorno. Ciao.